Sì, cercherò di essere sintetica anche se in realtà mi sono appuntata molte cose. Allora, la prima la riassumo così, perché mi pare che soprattutto all'inizio del percorso fosse stata sottolineata una necessità di rifondazione del significato del lavoro. Questo vale per la comunità cristiana, ma mi sembra che debba valere anche per la comunità di vita in generale. La comunità cristiana è una comunità di vita, ma per la comunità sociale e politica. Il problema delle fondazioni è centrale, è come se noi avessimo dimenticato che il lavoro è dimensione antropologica fondamentale, aggiungerei che è dimensione teologica fondamentale. Dio è innanzitutto lavoratore, trasforma la materia in mondo. Come dire, avere dimenticato queste basi antropologiche e teologiche congiuntamente, non solo ha messo in scacco, una parte della Chiesa, una parte del laicato, ma ha messo in scacco il lavoro. È un doppio sradicamento. Mi sono ripresa velocemente, queste due frasi, perciò le altre attività umane, comando di uomini, elaborazioni di piani tecnici, arte, scienza, filosofia e così via, sono tutte inferiori al lavoro fisico quanto al significato spirituale. È facile definire il posto che deve occupare il lavoro fisico in una vita sociale ben ordinata. Deve esserne il centro spirituale. Simone Weil, 1943, nella prima radice. Lo sradicamento è lo sradicamento del lavoratore. Non ho dubbi che probabilmente adesso lei sarebbe in qualche magazzino di Amazon a guidare male un muletto. E però è anche lo sradicamento del disoccupato. Allora, e questa è la prima centralità, questa dimenticanza antropologica teologica del lavoro come base, come fondamento. Che è quella che poi manca nella esperienza pastorale della Chiesa. In questo sono d'accordo con quello che ha detto alla fine Francesco. Se sul lavoro non è il laicato che è nel lavoro o è nella disoccupazione, io non, come dire, popolo di re, sacerdoti e pastori, no? Allora, in questo è la nostra centralità. Che siano i laici a richiamare, come dire, nella parrocchia, semmai, o negli ambienti, a questa dimensione. E purtroppo veniamo da anni in cui il laicato cattolico ha molto perso, non si è riformato. Terza ed ultima cosa, scendendo nel concreto, uno sulla questione educativa, e la lancio così. Il problema di quello che nella scuola è stato lanciato come il grande progetto dell'alternanza scuola-lavoro, che poteva avere un senso, che poteva avere un senso, ma che anche qui ha mancato completamente, nella questione relativa alla cultura del lavoro. Innanzitutto tra gli insegnanti, mi verrebbe da dire, ma anche laddove. Come dire, i ragazzi avrebbero dovuto essere accolti per riuscire a capire cosa sia lavoro. Mi sembra un'occasione perduta e sostanzialmente raffazzonata in un tentativo di, non si è capito molto bene cosa, se creare una cultura del lavoro o se creare un tentativo di coordinamento, diciamo così, con le realtà produttive locali che tra l'altro hanno raramente o con molte difficoltà accettato ragazzi e hanno realmente insegnato ed educato qualcosa. E la seconda, per tornare sempre all'oggi, all'odierno, e tornando ancora ai giovani e ai ragazzi, perché a me, come dire, l'emergenza del momento non sembra indifferente. Recovery Fund, a me piace di più l'altra espressione, Next Generation, scusatemi, cioè io ne ho 54 di anni, ok? Mia figlia ne ha 21, ok? Dichiaro l'età, tanto non. Ma per chi deve essere fatto questo Next Generation? Me lo chiedo e ve lo chiedo. In quale dimensione di nuovo lavoro stiamo andando a cercare basi e lavoro e sforzi di innovazione, di riavvio di realtà produttive? Ne vedo veramente poco e mi fa paura. E mi fa paura. Veramente paura. Basta.
Peraltro, Next Generation sarebbe anche il nome vero, quindi come noi siamo però abbastanza, abbiamo una tendenza strisciante a tradire, insomma.
Alla
Prego,
gerontocrazia mi verrebbe da dire, però, vabbè.
Lorenzo.
Prima qualcuno ricordava quelle figure anche importanti di sacerdoti che erano impegnati nella missione del lavoro. Io credo di aver conosciuto abbastanza bene soltanto uno di loro, che poi era Don Raffaello Ciccone, che ci ha lasciati ormai da quasi 6 anni. Mi veniva da pensare rispetto a, è stato nominato Don Cesare Pagani, che è stato l'ultimo assistente delle ACLI prima che venissero ritirati. E, tra l'altro, quest'anno sarebbe il centenario della sua nascita, però non credo ci saranno cerimonie particolari. Lui fu sempre uno dei prediletti di Montini, prima da arcivescovo e poi da papa, che lo fece anche arcivescovo di Perugia nei suoi ultimi anni di vita. Però perché è importante la figura di Don Pagani? Per un altro motivo, perché lui è il primo direttore dell'ufficio di pastorale del lavoro di Milano, prima di trasferirsi a Roma come assistente delle ACLI. E l'ufficio di pastorale del lavoro viene istituito dal cardinale Montini ben prima che si verifichi la rottura con le ACLI, che avrebbe sancito lo stesso Montini da pontefice. Il che significa che questa necessità di cercare di tenere in qualche modo sotto controllo l'autonomia dei laici, alla quale a fondo non si credeva, per motivazioni che di teologico avevano ben poco, invece erano essenzialmente di ordine politico, è un qualche cosa che risale a prima degli anni della contestazione e si potrebbe dire prima ancora che il Concilio entri nella sua fase più decisiva. E infatti questa problematica accompagna lo stesso Montini per tutto il periodo del suo episcopato milanese. Lui ha un atteggiamento di favore nei confronti delle ACLI, però nello stesso tempo non vuole che le ACLI escano dal loro seminato. Al punto tale che uno che invece le ACLI le capiva bene, padre Boschini, che fu uno degli assistenti nazionali, in un convegno che si svolse a Riccione del 76 delle ACLI, lui in sostanza fece un intervento molto spiazzante in cui dice: guardate che il Papa fondamentalmente, il Papa era ancora Paolo VI, fondamentalmente non ha mai capito nulla dei problemi del lavoro e mediamente i preti dei problemi del lavoro non capiscono altrettanto niente. Ed è un'affermazione piuttosto pesante. È un'affermazione pesante anche perché in qualche modo va a toccare quanto vi sia nel rapporto fra vita cristiana, intesa in senso lato, e vita ordinaria delle persone, in cui il lavoro ha una componente fondamentale, insieme a tante altre cose. Da qui vengono, credo, anche molti disamori, molte difficoltà che si sono create, molte crisi di coscienza. Negli anni 70 ce ne sono state moltissime. Io ero un bambino. Però ho letto e ho raccolto le confidenze di molte persone che hanno fatto scelte diverse. Io credo che invece adesso la questione passi più sulla dimensione dell'indifferenza. Ciò che una volta era vissuto con puntiglio, anche con rabbia, adesso è vissuto su di una base di indifferenza. E questo è il problema peggiore. Francamente non so se sia possibile un mandato nei confronti delle ACLI o di qualsiasi altra associazione. Le ACLI sono in una fase congressuale piuttosto complessa, resa ancora più complessa dalla pandemia, eccetera, eccetera, sulla quale non voglio entrare. l'MCL, vabbè, ha cambiato 3 presidenti nel giro di un anno dopo aver avuto per 20 anni lo stesso presidente che ha dormito in tutti i letti politicamente parlando in attesa che qualcuno gli desse un seggio da deputato e non c'è nemmeno riuscito. Per cui, da questo punto di vista, pensare che possa passare attraverso un mandato particolare, io ho qualche dubbio in materia. Però la mia domanda rimane questa. Avendo alle spalle questo tipo di storie e sapendo che in questo momento quello che colpisce maggiormente, al di là del fatto che ora viviamo in un periodo emergenziale che non sappiamo nemmeno bene quali conseguenze ci porterà e porterà anche sul mondo del lavoro, la domanda rimane sempre: qual è lo spazio reale? Lo spazio è sicuramente in primo luogo quello interno alla persona, alla coscienza di ciascuno di noi. Però di fronte ad una complessità di questo tipo, di fronte anche alla frammentazione del mondo del lavoro e alla difficoltà molte volte che io vedo dello stesso sindacato di trovare una ricomposizione in termini di lotta unitaria, il fatto che adesso oltretutto non siamo nemmeno più padroni degli spazi fisici, almeno credo fino a primavera, fino all'estate, all'autunno, quando ci troveremo in una condizione di relativa sicurezza. È possibile trovare delle forme, delle modalità di impegno comune nel momento in cui tutto quanto, ivi compresa anche un'epidemia, congiura per rimetterti in casa, per comunque toglierti da quelli che sono gli spazi condivisi che hanno reso possibile la lotta sociale. Al fondo, per quanto sia stato un atto sciagurato e da condannare in ogni forma, quella grande manifestazione del giorno dell'Epifania fuori dal Campidoglio di Washington è stata una manifestazione popolare. Un qualche cosa che adesso qui in Italia sarebbe impensabile perché avremmo paura di farla. Non so, credo che questa correlazione fra il venir meno, sia pure temporaneo, speriamo tutti, degli spazi fisici e la possibilità dell'impegno politico, sociale, sindacale, sia un qualcosa su cui forse andrebbe fatta una riflessione.
Sensatissimo, grazie Lorenzo. Prego Vincenzo.
Allora, mi chiamo Vincenzo Sabatino, diciamo fortunatamente è un lavoro soddisfacente, nel senso che lavoro all'Università Cattolica e in un duplice ruolo mi occupo di come ricerca di big data, quindi di alta tecnologia, e quindi lavoro diciamo in questo mondo e poi insegno anche ad un paio di corsi master. Ecco, mi è capitato in questo ultimo periodo di parlare di lavoro, di rifondazione del lavoro, e magari provo a condividere, perché queste risposte non riesco a trovarle, non riusciamo a trovarle, alcuni parametri che in qualche modo si sono evidenziati in questa, diciamo, discussione, soprattutto che saltano fuori nel mondo della tecnologia, cioè della grande tecnologia. E quindi, ecco, il primo è il tempo, cioè tempo e lavoro, cioè non c'è tempo. Si lavora 24 ore su 24, ancor di più con lo smart working si lavora 24 su 24, 7 su 7. Io ho avuto un problema, abbiamo avuto un problema con un big data di una multinazionale nel periodo natalizio, ho lavorato a Natale 24 ore praticamente. E quindi c'è il discorso del tempo e lavoro. Il secondo è la complessità del lavoro, perché la formazione non basta, cioè è difficile trovare professionalità, avere un PhD e 3 master è anche poco, e quindi questa magari la formazione, diciamo, per carità, sindacale, ho avuto nel passato, ci ho avuto un po' a che fare, o regionale, eccetera, però mi sembra un po' fuori dal mondo rispetto a quello che serve. Il terzo parametro è, da un punto di vista in realtà economico, lo smart working. Viviamo la pandemia, vabbè, diceva, non sappiamo effettivamente quando ne usciremo, sperando che effettivamente i vaccini ci proteggano per anni, questo dovrebbe succedere, in teoria la popolazione dovrebbe essere vaccinata entro la fine di ottobre. Ecco, però noi diamo tutti per scontato, tutti i mass media o chiunque dà per scontato che lo smart working è la forma di lavoro corretta per, diciamo, un ambiente tecnologico, perché noi stiamo lavorando in ambiente tecnologico durante questo smart working, cioè usiamo la tecnologia per lavorare e non le relazioni personali. Allora, però questo è un ambiente tecnologico, non so come dire, lo smart working, diciamo, è anche nato come, diciamo, nell'ambito del work balance, cioè per dire le persone, soprattutto, diciamo, del nord Europa, per poter lavorare anche a casa, per poter accudire la famiglia, in qualche modo per giostrare questo equilibrio anche in realtà di formazione, allora lo smart working, ma lo smart working non è la formula di lavoro adatta per il Covid o per la pandemia, esistono altre formule e nessuno, io non ho sentito nessuno dirlo, né su un giornale, né su un giornale economico, né sull'Economist e men che meno in televisione. Ecco, quindi chi può dare queste risposte, diciamo, che io devo affrontare nella quotidianità per riorganizzare il mio lavoro e il lavoro delle persone che coordino e tante altre persone come me che devono fare la stessa cosa?
Grazie Vincenzo, prego con le ultime risposte da parte dei relatori.